ci sono strategie per la crescita della Chiesa, e lui ha detto tu vuoi usare la strategia dello svuotamento della Chiesa. Tutto sommato sono contento che siete ancora qui, siete ancora con noi, siete ancora pronti per ascoltare la parola di Dio. E come ho detto nell'email che ho mandato in giro, è buono ogni tanto prendere delle tematiche, delle serie di sermoni su forse un tema particolare, però il pane quotidiano del credente nato di nuovo, il banchetto settimanale è lo studio sistematico della parola di Dio, libro per libro, brano per brano, versetto per versetto. È così che noi come credenti siamo edificati e alimentati nella parola di Dio. E questa settimana cominciamo con una nuova serie, faremo uno studio non di una tematica particolare, ma da un libro. E il libro che studieremo in questi prossimi giorni, settimane, è il libro di Tito, il libro di Tito. Se avete una delle Bibbie bianche, tu l'hai trovato il libro di Tito, forse puoi dire il numero della pagina ad alta voce, così possono trovarlo tutti. Se qualcuno lo trova lo può dire ad alta voce. Il libro di Tito, Dario sicuramente lo troverà. 772, libro di Tito. E oggi cominceremo a leggere soltanto i primi 4 versetti, dove leggiamo qui l'introduzione a questo libro. E vogliamo farlo adesso, vogliamo leggere questi primi 4 versetti. Ce l'abbiamo tutti? Facciamo ascolto alla parola di Dio. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio nostro Salvatore. A Tito, mio figlio legittimo secondo la fede che ci è comune, grazie, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Salvatore. Caro Padre, vogliamo chiedere il tuo aiuto per aprire le nostre menti alla tua parola, non permetterci mai di sottovalutare la tua parola nelle nostre vite. L'unica nostra stella del norte, l'unica nostra bussola per navigare in questa vita, Signore, è quello che tu ci hai lasciato, impresso nelle parole e nelle pagine della tua parola trasmessa a noi. Benedice questi momenti insieme che possano servire per edificarci sempre di più. Amen. Io sono cresciuto, come sapete, in Spagna, a Madrid, e sono andato a una scuola internazionale dove si faceva tutto in inglese, e lì c'era un ragazzo col quale io ho studiato, che era una persona molto altruista, molto benevola e con grandi desideri di cambiare il mondo per il bene. Quando eravamo piccoli era sempre lui che si metteva in piedi davanti al preside a scuola per difendere la causa degli studenti oppressi di noi. Il venerdì, mi ricordo, era una volta al mese la giornata dei Sloppy Joes. Non so se avete mai mangiato un Sloppy Joe, si chiama un Joe, un Giuseppe sporco, ed è un panino dove in mezzo c'è la carne macinata con un po' di sugo tra due panini. E la scuola voleva vietare questi venerdì dei Sloppy Joes perché le mamme si erano lamentate che i bambini tornavano a casa pieni di sugo, di carne, era troppo sporco questo Sloppy Joe. Ed era questo nostro amico, che si chiamava Jonathan, che si è messo in piedi a difendere la nostra causa. Noi volevamo il nostro venerdì dei Sloppy Joes, e ci è riuscito. E tutti noi sapevamo che lui avrebbe fatto strada in qualsiasi impresa che avrebbe cercato di compiere, e pensavamo a lui che sarebbe stato l'unico alla scuola nostra che potenzialmente potrebbe raggiungere ad essere il presidente degli Stati Uniti, perché veramente era un ragazzo in gamba. E lui infatti si è interessato poi per la politica, dopo l'università è andato a Washington per diventare un politico e cercare di cambiare il mondo. Voleva avere un impatto grande nel mondo, voleva cambiare le cose, e lui voleva anche cambiare Washington. Voleva cambiare Washington, questo amico mio. Per qualche anno abbiamo perso il contatto finché non l'ho visto qualche giorno fa, infatti, in TV. L'ho visto in TV, non mi ricordo quale canale, se da CNN o MSNBC, però sono rimasto un po' scioccato, perché lui era partito con l'idea di voler cambiare le cose, cambiare Washington, però quando l'ho visto che era diventato un politico fino al midollo. Non era riuscito a cambiare Washington, anzi, Washington aveva cambiato lui, come dice il proverbio. Le pressioni e le aspettative pian piano avevano limato i suoi bordi ruvidi, tra virgolette, per fare che le sue passioni e le sue motivazioni fossero modellati all'immagine del politico accettabile di Washington. È stato un po' triste, un po' scioccante, ma non mi ha preso davvero tanto di sorpreso. Però sicuramente siamo d'accordo sul fatto che è una sfida grossa, grossissima, essere una voce che grida nel deserto, non è vero? A volte ci sentiamo così, una sfida grande, andare controcorrente, quando a volte siamo gli unici che la pensano in un certo modo e quando siamo chiamati a andare controcorrente, non per un giorno, due giorni, ma a lungo termine, a volte per tutta la vita, dobbiamo rimanere fedeli ad una nostra chiamata. Il mio amico non ce l'ha fatta. Partito bene, voleva andare controcorrente, voleva cambiare le cose, ma pian piano è stato preso e acchiappato dalla corrente dell'opinione pubblica. E oggi cominceremo a studiare la chiamata ad una chiesa che, come il mio amico, si trovava immerso in un contesto contrario, dove rischiava di essere diluita nel mare di corruzione che lo circondava. Che non è molto diverso dal nostro contesto neanche. Siamo chiamati a vivere la nostra chiamata in un contesto, in un mondo che è contrario a quello che è la nostra convinzione, la nostra passione, quello che ci dice la parola di Dio. La lettera che vedremo oggi è scritta da Paolo, come vediamo nel versetto 1, ad una guida, ad un pastore che si chiama Tito, il pastore di una chiesa sull'isola di Creta, versetto 5, come leggete lì, per questa ragione ti ho lasciato a Creta. E Paolo fondò questa chiesa in uno dei suoi viaggi missionari. Ora la domanda è quando la fondò. Se leggete attentamente il libro degli Atti, non vediamo una campagna evangelistica a Creta, però sicuramente lo fondò dopo il suo periodo di carcere a Roma, e si pensa che sicuramente ha fatto poi un altro viaggio missionario, dove ha raggiunto anche la Spagna è dove ha fondato questa chiesa. Ed è lì che Paolo scrive questa lettera. Dopo qualche anno che non è stato, vuole scrivere a questa chiesa giovane, immersa in una società depravata, circondata, ed incoraggiarla a rimanere salda, nonostante le pressioni di accomodarsi, le pressioni del lo fanno tutti. Paolo dice no, no, non svendervi. Continuate ad essere quell'avamposto di Dio che è stato messo in quell'isola per dare esempio di quello che è la volontà di Dio. Creta era un contesto avverso al Vangelo. E Paolo usa delle parole forti, senza precedenti in nessuna delle sue lettere, per descrivere questa popolazione. Guardate il versetto 12, dove cita un profeta cretese per descrivere il carattere di queste persone. Cosa dice? Proprio un loro profeta, profeta cretese, dice: i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Che parole forti per descrivere una popolazione. E poi aggiunge: questa testimonianza è vera. Caspita. E questo è il contesto nella quale si trova la chiesa di Creta. E dice riguardo ai cretesi che bisognava chiudergli la bocca, in versetto 10. Dice che c'erano uomini che sconvolgevano intere famiglie. In 3:3 aggiunge che la chiesa creta era composta di persone che erano stati schiavi di passioni e ogni sorta di piacere. Questo è il contesto nel quale si trova questa chiesa giovane e che deve resistere alle pressioni intorno. Nel mondo antico, forse alcuni di voi lo sapete, la città di Corinto era conosciuto dalle persone come il posto della immoralità sessuale per eccellenza. Se tu eri un Corinto, era sinonimo di essere immorale sessualmente. Invece i cretesi erano conosciuti nel mondo antico per essere bugiardi, dei bugiardi. Infatti il verbo cretinare equivale nel mondo antico a dire bugie o a imbrogliare. La menzogna era la loro arte, erano bravissimi a fare il furbo. Quando avevi a che fare con uno di Creta, di quest'isola, non potevi mai credere neanche a una parola che ti dicevano. E se firmavi un contratto con loro, non dovevi pretendere che fosse poi sostenuto. Non è sicuramente la materia prima che Paolo sicuramente avrebbe immaginato poteva essere utile per fondare una chiesa. Interessante che anche noi oggi, stavo pensando a questo, abbiamo una parola, no? Che fa riferimento alle persone di Creta. È una parola che usiamo, alcuni usano, cretino. Ora, io ho scavato un po' e non è sicuro che c'è, diciamo, un filone dritto tra la nostra parola e le persone di Creta del mondo antico, però alcuni pensano che c'è. E vediamo che la loro reputazione è ben stabilita. Però anche in questo contesto, Dio ha salvato un popolo, ha operato, e adesso Paolo scrive questa lettera a questa chiesa per, come leggiamo nel versetto 1, per promuovere la loro fede. E ha molto a dire anche a noi, sicuramente, che ci troviamo in un contesto molto, molto simile, immersi in una società, in un mondo contrario alla parola di Dio. E la stessa sfida, fratelli, amici, è posta davanti a noi. La stessa sfida. Rimarremo fedeli alla chiamata o saremo, come in tante volte, abbassati ai compromessi? Questa è la sfida. Saremo noi l'avamposto di Dio nel deserto spirituale che ci circonda o rimarremo fedeli alla chiamata di Dio? E il tema di questo sermone questa mattina è che Paolo sfida a una chiesa immersa in una cultura depravata ad essere l'avamposto di Dio. L'avamposto di Dio. Immaginate, ok, nelle vostre menti, usate la immaginazione per vedere, visualizzare quest'isola dove c'è soltanto questo gruppo di persone, dove c'è questo avamposto di Dio, della luce di Dio, circondati da questa depravazione e corruzione morale. La sfida è grossa. E Paolo vuole assicurarsi che loro non si svenderanno e che non ci abbasseranno a fare dei compromessi. Vogliamo vedere nei primi versi lo scopo di questa lettera. E lo riassumiamo così. Lui vuole costruire attraverso questa sua lettera dei credenti maturi, vuole promuovere la fede, vuole edificare credenti maturi. Lo vediamo quando Paolo comincia con un solito saluto e dopo di essersi identificati, cosa dice? Dice per promuovere la fede degli eletti di Dio, per promuovere la fede. Vuole stimolare la crescita di questi fratelli, che è vero, si trovano circondati, sono l'avamposto, sono la minoranza, e Paolo vuole che loro ce la possano fare a vivere in questo contesto. E vedremo che Paolo ha tre bersagli nella sua mente, ci sono tre parole molto cariche di significato, lui dice per promuovere la fede, la conoscenza della verità e la speranza, fede, conoscimento e speranza. E voglio che tu immagini che questa mattina lui sta scrivendo a te personalmente. Vuole promuovere la tua fede, vuole edificare te come figlio e come figlia di Dio. E la prima cosa che vediamo è che vuole promuovere una fede crescente. Una fede crescente, dice, per promuovere la fede. La fede, vuole che diventi più forte la loro fiducia in Dio. E Paolo poi fa riferimento agli eletti di Dio, agli eletti di Dio. Vuole che questi eletti di Dio si fidino più della parola di Dio e di Dio stesso. Ora, cosa vuol dire gli eletti? Vuol dire gli scelti di Dio. Vuol dire quello che e noi sappiamo che significa, è sinonimo di credente, sinonimo del popolo di Dio, di coloro che lo appartengono. In questa marea di persone Dio ha scelto che questo fosse il suo popolo sull'isola di Creta, come anche in questo posto ha deciso che fossimo noi ad essere l'avamposto in questo posto, nel sud di Milano. E questi eletti, questa parola ovviamente enfatizza il fatto che Dio ha l'iniziativa nella vita del credente. E non scaveremo troppo in questo concetto biblico dell'elezione, però Paolo vuole incoraggiare a questi fedeli ad essere più forti in quello che hanno creduto. Fu posta la domanda a un evangelista che credeva nell'elezione. Gli hanno fatto questa domanda: perché sei evangelista se Dio ha già scelto chi sarà salvato? L'evangelista rispose dicendo: all'inizio del mio ministero mi ribellavo contro quest'idea di Dio che prende l'iniziativa per salvare un suo popolo. Però dopo 40 anni, disse, di aver avuto a che fare con cuori duri e insensibili, delle persone contrarie a Dio, l'elezione è l'unica cosa che mi dà fiducia nel successo della predicazione del Vangelo. Amen. Questo che ci dà sicurezza, che Dio è all'opera e che quando noi predichiamo il Vangelo, quando noi condividiamo il Vangelo, alcune persone la riceveranno. Incredibile quando ci pensi. Un messaggio così strano, foraneo al nostro modo di pensare, ma alcuni sono compunti nei loro cuori quando sentono parlare di questo Messia crocifisso per i peccati. E Paolo dice: a voi, voglio che voi avete una fede crescente. E voglio ricordarti che è assolutamente imprescindibile che tu cresca nella tua fede in Dio. Lo so che lo sai già, ma hai bisogno di sentirlo, sicuramente ogni domenica, come anche io ho bisogno. Che impari a fidarti di Dio più dei tuoi propri ragionamenti. E dire: ok, io la vedo così, ma io so che Dio la vede così, io faccio quello che dice Dio, perché so che è il meglio per me. Dobbiamo crescere in questa fiducia. Dobbiamo imparare a ricordare che Lui ha il meglio in mente per te e per me. E sai cosa succede nel momento che tu cominci a dubitare della sua benevolenza, della sua competenza? Tu dici: ma Dio è incompetente, non riesce ad aggiustare la mia vita. O cominci a dubitare della sua esistenza. Cosa succede quando cominci a dubitare di queste cose? Comincerai a cercare soluzioni da solo e da sola. E cosa farai? Scenderai ai dei compromessi. E cosa succederà? La tua fede diventerà più piccola. Arriverà il giorno, forse, che sarai uguale al mondo. Non ci sarà niente che ti distingua più del mondo e l'avamposto di Dio sarà stato sciolto. Non ci sarà più. A volte una sfida, credere, è una sfida grossa nel nostro mondo. Noi ci fidiamo dei cinque sensi del mondo spirituale che non vedo, come posso crederci? Ma Paolo scrive proprio per questo, per accrescere la nostra fede in Dio, nel suo piano, in quello che sta facendo nella tua vita, quello che sta facendo a Milano, in questa chiesa. Ed è questo che è lo scopo principale di Paolo. La seconda cosa che menziona è la conoscenza della verità che porta alla pietà. Conoscenza della verità, guardatelo nelle vostre Bibbie, che lo dice lì, la conoscenza della verità che è conforme alla pietà. Il secondo traguardo di Paolo è che cresciamo nella conoscenza della verità. Amici, fratelli, se volete farcela a lungo termine, non dico per un mese, due mesi, io dico a lungo termine, dovete crescere nel vostro conoscimento della verità. Non ce la farete altrimenti. Non riuscirete ad essere quell'avamposto che Dio ha in mente che tu sia, che io sia. Proverbi 4:4 dice: il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Acquista saggezza, acquista intelligenza, non abbandonare la saggezza ed essa ti custodirà. Amala ed essa ti proteggerà. Io penso che non ci rendiamo conto di quanto le nostre menti sono contagiate di menzogne e bugie mondane. Non ci rendiamo neanche conto di quanta la nostra prospettiva delle cose è contorta per conto di quello che il mondo ci ha insegnato. La dottrina del mondo pervade le nostre menti, le nostre decisioni, i nostri metodi, il nostro modo di affrontare la vita. È il mondo che molte volte ci ha discepolato. E noi dobbiamo saturarci della verità, della parola di Dio. La nostra visione del mondo, del successo, della felicità, viene tutto del libro del catechismo del mondo molte volte. Non ci rendiamo neanche conto. E quando viviamo la nostra vita in base a questo insegnamento del mondo, soffriamo. E poi pian piano scendiamo a compromessi. Anche lì. Paolo vuole promuovere la conoscenza della verità conforme alla pietà. Meglio capirlo come la conoscenza della verità che porta, che conduce alla pietà. La conoscenza biblica non serve soltanto a poter vincere una gara di cosa dice la Bibbia, no? Alcuni ragazzi, Andrea, hanno questo app che puoi giocare a vedere quanto conosci della Bibbia, quanti fratelli ebbe Giuseppe, quanti anni è vissuto Abramo. E non è questo lo scopo di avere conoscimento della verità, non è questo. Lo scopo è di diventare persone pie, di diventare persone devote, che siamo più conformi alla pietà, come leggiamo qui. Ha un vero impatto, la conoscenza della verità sulla vita pratica. Ed è questo che Paolo vuole stimolare. A differenza della verità, l'intelligenza mondana non porta alla pietà, questo è ovvio. La conoscenza del mondo porta a tutto altro. Non porta a questo comportamento giornaliero che mette in mostra la tua e la mia devozione a Dio. E pertanto non porta alla felicità. Perché la vera felicità si trova nel seguire nelle orme del nostro Dio. Ed è così che noi diventiamo più sani, più felici quando viviamo secondo le sue verità. La vita cristiana è comportamento, sì, sicuramente. Però non possiamo arrivare al comportamento che vogliamo senza il mezzo del conoscimento della verità. C'era un uomo che usciva da una chiesa ed era molto contento, usciva dalla chiesa, e trovò un altro amico, l'uomo gli chiese: ah, ti vedo bello incoraggiato, di cosa trattava la riunione? L'uomo rispose: no, non ho la più pallida idea, però è stato forte. Non è così che avviene la devozione e la crescita, la maturazione. Avviene attraverso il conoscimento della verità. Conoscimento della verità. Un credente autore disse: il credente è forte o debole dipendendo da quanto ha coltivato il conoscimento di Dio. Ci credi questa mattina? Tu sarai forte o sarai debole in proporzione al tuo conoscimento di Dio. Ed è questo a quello che Paolo sfida questa chiesa, sfida anche noi questa mattina. E io voglio fare un appello questa mattina a te. Se sei diventato pigro nella ricerca del conoscimento della verità, di cambiare subito orientazione. Voglio chiedervi, sapete cosa c'è in questo libro? A volte io sono stupito, mi parlo con delle persone, dei credenti, e dico: ma scusa, tu sai di cosa tratta il cristianesimo? Sai di cosa tratta il cristianesimo? Molte persone non hanno idea. Sì, hanno fatto parte di crociate, hanno fatto parte di marce, hanno fatto parte di concerti, ma di cosa tratta il cristianesimo? Lo sappiamo? Di cosa tratta questa Bibbia? Fratelli, è questo il mezzo attraverso il quale noi cresceremo, attraverso il quale noi arriveremo alla fine della nostra vita essendo stati fedeli al Signore. Dobbiamo acquistare, dobbiamo cercare, dobbiamo essere ossessionati con la ricerca del conoscimento della verità. È l'unico modo in cui potrai resistere alla pressione del mondo e potrai smantellare la dottrina mondana che è stato immesso in noi da quando nasciamo, e quando noi riusciamo a smantellare tutto quello e invece credere e accettare la verità della parola di Dio. Voglio incoraggiarti a leggere la parola di Dio, studiarla, ascoltarla, frequentare studi biblici, incontrarti con qualcuno, scegli te per leggere la Bibbia, per aprire la Bibbia. Io so che ci sono persone che non aprono la Bibbia neanche una volta alla settimana. Ma com'è possibile, fratelli? Com'è possibile? Noi possiamo crescere soltanto attraverso il conoscimento della verità. Abbiamo libri lì dietro che ti aiuteranno ad approfondire su questo libro per capirlo di più e per diventare più l'uomo e la donna che Dio ha in mente che tu diventi. La terza cosa che Paolo vuole fare per crescere, per edificare questi fratelli in questo avamposto e in mezzo a un mondo corrotto, è l'occhio sul traguardo. Li sfida ad avere l'occhio sul traguardo, questo lo vediamo nel versetto 2, nella speranza della vita eterna. E questo è il terzo elemento che viene menzionato. E tre settimane fa parlavamo dell'impatto che ha la speranza nelle nostre vite. La speranza cambia tutto nelle nostre vite. Vi ho raccontato qualche settimana fa di questo autore, Frankl, l'autore che documentò la risposta dei prigionieri dei campi di sterminio. Lui era lì dentro e era interessato a capire le dinamiche, la psicologia di queste persone all'interno dei campi di sterminio. E lui diceva questo, diceva, se facciamo la nostra speranza qualsiasi oggetto finito, la salute, la posizione nella società, i soldi, se questa è la tua unica speranza, cosa succederà quando non c'è più? Cosa succederà? Se tu hai una speranza finita, che non è come la nostra speranza cristiana, che dura per sempre, incorruttibile, cosa succederà quando non c'è più? Succederà questo, che tu morirai con esso. Tu morirai con esso. Se il tuo conto in banca è la tua speranza, cosa succede quando non c'è più? Tu rimani a pezzi. Se la tua speranza è posta in un'altra persona che poi ti delude, rimani a pezzi. E poi Frankl aggiunge, l'essere umano per poter vivere una libertà interiore ha bisogno di una speranza incorruttibile. Amen. Una speranza che non può morire, che non può esserci tolta, perché è nascosta in cielo ed è garantita da Dio stesso. Prima Tessalonicesi 4:13, in un altro contesto, Paolo dice, non voglio che siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Sei triste questa mattina? Sei triste? Allora non hai l'occhio sul traguardo, non hai l'occhio sul bersaglio della speranza che ti è promessa, come dice qui la parola di Dio. E Paolo ci spinge con queste parole ad alzare gli occhi, perché tante volte, fratelli, ci ossessioniamo con una visione micro delle cose, non è vero? Ci ossessioniamo con quello che abbiamo davanti a noi. Quando ci ossessioniamo con ricchezze terrene, con successo, con bambinate, come se il vicino mi ha salutato o meno. Che cosa buffa, no? Con queste cose noi non dobbiamo perdere il tempo. Noi abbiamo l'occhio messo sul bersaglio, la speranza che ci è promessa. Noi dobbiamo essere sempre fissati su quello. Noi molte volte abbiamo una visione troppo piccola della vita e dobbiamo alzare gli occhi per trovare il contesto delle circostanze che molte volte ci troviamo davanti. E il credente che ha l'occhio sul bersaglio, sul traguardo, cammina sereno e tranquillo, perché gli ostacoli sono solo quello, piccoli ostacoli nel percorso verso il nostro destino eterno. Vedete che c'è un contesto completamente diverso per le nostre vite. Il credente si rende conto che il momento tra la concezione e il nostro arrivo in gloria è breve, è un batter d'occhio, e non possiamo perdere il tempo con cose inferiori. Una delle frasi che il Signore mi continua a portare in mente in questi giorni, non so perché, però più spesso lo sento girare nella mia testa, è questa: la vita è troppo breve. La vita è troppo breve, è troppo corta. Ed è vero, no? È vero che la vita è breve, giusto? Troppo breve per essere ansiosi, troppo breve per perdere il tempo cercando di farsi un nome su questo insignificante pianeta. È troppo breve. Noi non siamo fatti per questo mondo. Noi abbiamo l'occhio sul bersaglio, sul traguardo. È solo questo, fratelli, che ci darà la forza, che ci darà l'impetus per poter farcela a lungo termine. Se no, scenderemo a compromessi e l'avamposto di Dio smetterà di esistere. E questa testimonianza non ci sarà più, perché saremo troppo ossessionati con le cose che abbiamo davanti. La vita è troppo breve per non vivere al 100% per Dio. dobbiamo renderci conto di questa verità. E io voglio tanto, il mio desiderio, la mia preghiera è che la nostra Chiesa, questa testimonianza, abbia queste caratteristiche. E il mondo lo noterà. Il mondo noterà che noi camminiamo secondo un altro battito di tamburo, se vogliamo, che noi abbiamo fede che non crolla. Anche quando le circostanze crollano intorno a noi, noi non crolliamo, perché crediamo nel Dio dell'universo. E questo ci dà la forza per continuare avanti, non ostante qualsiasi sfida. Il mio desiderio è che noi abbiamo una fede come il sasso di Gibilterra, inamovibile. Il mio desiderio è che noi siamo pieni di conoscimento biblico, che noi siamo delle enciclopedie bibliche, non per poter sapere quanti fratelli aveva Giuseppe, ma per avere quelle verità imposte nella nostra mente che ci fa ragionare bene e poter farcela a lungo termine. Desidero che siamo speranzosi, con gli occhi fissati sul bersaglio, sulla meta, sul traguardo. Voglio fare una piccola parentesi perché vi ricordo che questa chiesa sarà provata nei prossimi mesi, questa testimonianza, questo avamposto sarà provato nei prossimi mesi. Come sapete, il pastore se ne andrà in America per 3 mesi. La domanda è questa: come continuerà questa testimonianza in questo tempo? Questo è l'avamposto di Dio, questa testimonianza deve continuare a risplendere. Amen? Non a malapena. No, io no, questa non è la mia prospettiva delle cose. Io penso che non voglio che non perdiamo l'inerzia, ma io mi aspetto che questo sarà un periodo di grande benedizione per questa Chiesa. E molti di noi sicuramente saremo sfidati e saremo messi alla prova, però io credo veramente che questa sarà un'opportunità di crescita per ognuno di noi. Dovrete mettere alla prova la vostra fede in Dio. Dovrete dire, quando le circostanze sembrano di dimostrare un'altra cosa, dovrete poter dire: no, io mi affido a Dio, io so che questo fa parte del suo piano. Dovrete mettere a prova il vostro conoscimento della sua verità. Dovrete tornare sempre a dire: ok, la verità della parola di Dio dice questo, io mi afferro adesso con tutto. E dovrete avere speranza per sapere che Dio ha un piano per questa testimonianza, per questo avamposto. Io sono entusiasta per quello che il Signore farà in ognuna delle nostre vite. Ah, sicuramente ci saranno persone che vorranno andarsene, questo c'è sempre, diranno: no, è troppo difficile, voglio una chiesa più stabile. Questo non ci deve preoccupare. Noi continuiamo a risplendere la parola di Dio, il Vangelo di Dio in questo posto, in questo avamposto, nonostante quello che saranno le sfide. Voglio sfidarti a vedere questo come la tua creta, per dirlo così. E noi siamo l'avamposto. E Dio ha scelto, ha deciso, ha eletto che noi, le persone che hai accanto a te, fossimo noi questo avamposto per portare la sua testimonianza in mezzo a questo mare di perdizione che ci circonda. La sfida che voglio porti è questa: prenderai il tuo posto insieme a noi. Non dico solo quando le cose vanno bene, quando le cose sono facili, ma quando bisogna nuotare controcorrente, prenderai il tuo posto insieme a noi per continuare a resistere contro l'assedio del nostro nemico. Io spero che la risposta sarà sì e che lo dirai senza balbettare. Ora, la seconda cosa che Paolo ci insegna qui è il mezzo attraverso il quale possiamo diventare questi tipi di persone, questi tipi di credenti. Come possiamo diventare sempre di più questo avamposto sicuro? Abbiamo parlato nel primo verso di cosa, qual è il traguardo, qual è lo scopo, adesso parliamo del come si diventa questo tipo di persona. In versetto 2 leggiamo, dice: nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Paolo qua ingrandisce la nostra visione, ingrandisce la nostra prospettiva e vuole darci il contesto cosmico, il contesto a lungo termine della nostra fede personale e individuale, e vuole che noi troviamo il nostro posto all'interno di questo piano a lungo termine di Dio, quello che chiama la speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli. E questa speranza per noi, il popolo di Dio, non è negoziabile, non può fallire. Spero che troverai incoraggiamento in questa parola. Il piano di Dio non fallirà. Il popolo di Dio ce la farà, arriverà alla fine, arriverà a ricevere la speranza eterna promessa. Ora, quando parlo di questo, sto parlando di veri credenti. Sto parlando di coloro che hanno il sigillo dello Spirito Santo in loro. Noi sappiamo che ci sono credenti che hanno creduto il Vangelo del minimo accenno, come dicevamo l'altra volta. Pensano che con fare il minimo possono considerarsi credenti, ma questa non è la definizione biblica del credente nato di nuovo. Il credente nato di nuovo non si perderà mai, perché Dio lo tiene in mano e nessuno può rapirle della sua mano. Però questo è il concetto, che i veri credenti vivranno per sempre con Dio nell'assoluta felicità eterna, e Dio prima della creazione ha avuto in mente questo piano. Lui ha sempre avuto il suo piano, che sta portando a termine piano piano. E noi siamo partecipi, siamo consapevoli, siamo inclusi. Attraverso quale mezzo? Attraverso quale mezzo noi ci rendiamo conto di questo piano di Dio che si sta muovendo verso la vita eterna dei redenti e che noi possiamo essere partecipi? Attraverso quale mezzo ci rendiamo conto? Ci lo dice qua, in questo versetto. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione. Mediante la predicazione. È mediante la predicazione che capiamo questo piano, vero? È mediante la predicazione di qualcuno che si mette come un eraldo e dice: questo è il piano di Dio, di portare il suo popolo alla redenzione perfetta. Ed è così che siamo consapevoli di quello che Lui sta facendo. È attraverso la predicazione che ci è comunicata, ci è trasmessa la vita eterna. E ora sappiamo qui che Paolo, in primo luogo, che lo applica a sé, dice: è stata affidata a me. E in primo luogo è il suo ministero di predicazione che ha in mente. Per ogni persona che predica la parola di Dio, proclama la parola di Dio, si fa un mezzo attraverso il quale Dio consegna la conoscenza del suo piano. Ok? Ogni persona che predica la parola di Dio e sta portando la conoscenza, il conoscimento di quel piano a individui che possono partecipare anche loro di questo piano divino. Ossia, qual è il mezzo? Il mezzo è la predicazione. Ed attraverso questo che la parola è consegnata. La parola di Dio è consegnata attraverso la predicazione. La predicazione, quando espone la parola di Dio, cosa succede? Le persone credono. E voi che siete seduti qui, credete ancora di più, siete ancora più fiduciosi di questo piano e dite: sì, amen, quello che dice il predicatore è vero e la mia fede è fortificata, perché sta dicendo cose vere. Ed è così che noi entriamo in contatto con il piano di Dio. La parola di Dio è il mezzo, e specificamente vediamo qui la predicazione attraverso il quale la Chiesa è edificata. La Chiesa è edificata attraverso la predicazione della parola di Dio, perché Dio rivela il suo piano di salvezza, rivela questo grande progetto ad individui. Potete andare, se volete, vi leggerò solo qualche brano che sottolinea questa verità. Prima Corinzi 1:21 dice: Dio, mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Quando la parola è predicata sembra una pazzia, diciamo: ma che fa quello lì avanti che sta lì a urlare, che sta lì a proclamare delle cose di Dio? Ma questo è l'attrezzo che Dio ha scelto per portare i credenti a sé. Sembra pazzia, ma è l'attrezzo scelto. Galati 3:2 e Galati 3:5 dice: questo soltanto desidero sapere di voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? La risposta è ovvia. Attraverso la predicazione della fede. Avevano creduto, avevano sentito il piano di salvezza e avevano creduto. Versetto 5: colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Il mezzo è la predicazione. Romani 10:17, così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La fede viene. L'avete sentito? La fede ti viene, la fede ti è data di più quando ascolti la parola di Dio. E dici, è vero. Quello che stai dicendo è vero. Fratello, quello che stai dicendo è vero. Ci credo con tutto quello che... Quando fai questo, la tua fede è fortificata. E tu cresci come individuo. Alcune persone mi chiedono, ma perché non fate la messa? La Santa Cena tutte le domeniche? Perché? Perché mettete tanto enfasi sulla predicazione della parola di Dio? E la risposta è che non è attraverso i sacramenti. Non è attraverso la Santa Cena che la fede è fortificata in modo principale, ma è attraverso la predicazione della parola di Dio. Amen? Attraverso la predicazione della parola di Dio. Amici, la predicazione ha un posto alto nella vita della Chiesa. So che è un po' controcorrente, contro intuizione di sedersi e ascoltare una persona che parla per, nel mio caso, a volte un'ora delle cose di Dio, ma ha un posto alto nella vita della Chiesa. Siamo in un'epoca dove la predicazione è minimizzata, nel senso che questo, lo sapete, si scambia per tante altre cose, mimi, video, musicali, lode, non sono cose negative, ma non devono mai prendere il posto della predicazione autoritaria della parola di Dio. Non possono sostituire quello che è il mezzo attraverso il quale i credenti sono edificati. Un autore spiega che Paolo, ai suoi occhi, non era un filosofo, neanche un moralista, non era uno dei saggi di questo mondo, ma semplicemente era l'araldo di Cristo. Il suo maestro gli aveva dato un messaggio da proclamare, e il suo compito era quello di consegnare quel messaggio con fedeltà ed esattezza, senza aggiungere niente, senza alterare niente, senza omettere niente. Non doveva consegnarlo come un'altra grande idea inventata da qualcuno dovendo renderlo più bello o alla moda, ma tale come era la parola di Dio, predicato nel nome di Cristo. Una parola che portava autorità e convalidato negli ascoltatori attraverso il potere convincente dello Spirito di Cristo. Ed è questo che succede. Quando la parola è esposta, quando la predicazione è consegnata, lo Spirito sta operando, perché lo Spirito opera insieme alla parola di Dio. E quando ascolti delle cose, il tuo cuore è commosso e dici, voglio di più, voglio crescere di più, voglio darmi di più da fare per diventare la persona che Dio vuole che io sia. Ora Dio ti chiama a ricevere la predicazione della parola. E vediamo qui due ragioni. La predicazione è valida perché, numero uno, Dio non mente. Dio non mente. Quando un predicatore parla di questa rivelazione, del tuo posto nel piano di Dio, sta dicendo cose vere, perché sta dicendo quello che Dio dice, e Dio non mente. Quando tu credi questo, sei fortificato, sei edificato, perché ti rendi conto che tu hai un posto al centro del piano di Dio per conto di Gesù Cristo. E Paolo butta anche questa frase lì per confrontare la natura bugiarda dei cretesi. Dice, Dio non menti, non come voi, che siete dei bugiardi, siete dei bugiardi. E voglio farti riflettere anche su questo. Il tuo Dio non è un Dio bugiardo. E tu? Stai seguendo nelle orme del tuo Dio, dicendo la verità, o scendi a compromessi, dicendo una verità a metà, o una menzogna bianca, no? Questo non è quello che Dio pretende da te, è quello che pretende da me. Giovanni 8,44 dice che Satana è il padre della menzogna, ma lui non è più il tuo padre, tu non puoi più usarlo come esempio. Il tuo esempio è Dio, che non mente. L'altra ragione per la quale la predicazione è valida, numero uno, perché Dio non mente, anche perché è commissionato da Dio. La predicazione è efficace perché è ordinata da Dio. Questo è ciò che noi facciamo, è quello che la Chiesa è ordinata a fare per la costruzione e l'edificazione del popolo di Dio. E io non so voi, però il fatto che Dio comanda, guardatelo nelle vostre Bibbie, dice a me è affidata per ordine di Dio. A me questo ispira. Noi abbiamo un Dio che ordina, non ci dà dei consigli da prendere o lasciare, non dice ok, io la vedo così, voi chiesa la verità, fate a voto, vedete se c'è la maggioranza che è d'accordo. No, lui ordina e il suo popolo cosa fa? Ubbidisce. ispira tanto, non dà consigli, non chiede un voto di approvazione, comanda. La domanda a te questa mattina è: cosa ti sta comandando a te a fare? Cosa ti sta comandando a te di smettere di fare o di cominciare a fare? Forse ti sta comandando questa mattina di ricevere finalmente Gesù nella tua vita come Signore padrone assoluto. E ti sta dicendo: basta di vivere per conto tuo, io ti ordeno di accettare quello che è il sacrificio di Cristo. Forse ti sta dicendo: è ora che tu mi ubbidisci, che tu prenda quel passo di battesimo. Basta di avere un piede qua e un piede là, un piede là. Io voglio che tu sei o tutto dentro o tutto fuori. Prendi il battesimo. Non è un consiglio, fratelli. È un ordine del nostro padrone. Dice: se tu hai creduto, devi battezzarti nel nome di Cristo per portare il mio segno. Dio non è un Dio col quale possiamo negoziare, non è una relazione alla pari. Lui comanda e noi ci sottomettiamo come dei schiavi alla sua benevola padronanza. L'ultimo esempio lo troviamo in versetto 4. Qui abbiamo il destinatario, e questo un po' è questo destinatario Tito è un po' l'incarnazione, se vogliamo, di tutto quello che ha menzionato prima, del tipo di credente che lui vuole che noi siamo. Tito è il pastore di questo avamposto, è un uomo chiamato ad essere un vero leader, è chiamato ad essere un leader. Abbiamo purtroppo troppe voci codardi nella Chiesa. Ma vediamo che in un avamposto in territorio ostile, se noi non abbiamo una chiamata chiara, saremo inghiottiti molto presto, non è vero? Se noi non abbiamo chiaro quello che è bianco e quello che è nero, noi saremo subito diluiti e saremo uguali al mondo. L'avamposto non reggerà a lungo. Però Tito è un uomo che è chiamato ad essere fedele a Dio ed è chiamato a chiudere la bocca a coloro che si oppongono, a riprendere severamente, a esortare, a insistere con forza, ad ammonire. E noi diciamo nel ventunesimo secolo: dai, non è carino, non è gentile, non è molto tollerante per le persone che non la vedono come la parola di Dio. Noi non dobbiamo essere tolleranti con coloro che pervertono la cercarli di raggiungere per Cristo, e dobbiamo assicurarci che la verità della gloria di Cristo è messa in mostra. Tito era un credente maturo e tutti dobbiamo aspirare ad avere le sue caratteristiche. Qui vediamo due di questi. Dice a Tito: mio figlio legittimo. Qual è l'opposto di un figlio legittimo? Un figlio illegittimo, un bastardo. Paolo dice: no, questo Tito è un figlio legittimo. Tito è la vera cosa, è il vero credente, non è uno che finge, non è che lo fa per qualche guadagno. Lui è un vero credente, non è finto, non è un impostore. La parola bastardo significa di origine irregolare, inferiore o incerto. Tito non lo è. Tito non è questo tipo di figlio, è la vera cosa. In un altro posto Paolo dice: io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Noi quando predichiamo il Vangelo vediamo che la nuova vita scatta in alcune persone e diventano veri credenti, veri figli di Dio. Tito si era convertito, aveva ricevuto vita spirituale. E il punto è questo: solo la fede genuina resisterà in un avamposto circondato da forze ostili. Solo una fede vera, solo una fede dinamica, solo una fede reale ce la farà. La domanda per te è questa: ce l'hai? Ce l'hai? La fede vera, oh? Non la fede che sì, mentre mi va bene, mentre mi trovo bene con quelle persone, però appena arriva un bivio io scappo via come un dannato. Che tipo di fede hai? È fede genuina? Sei un figlio legittimo del tuo Padre? E poi la seconda cosa, la seconda caratteristica, menziona Tito, che in un senso è la nostra immagine di questo credente fedele. Dice che ha la fede che ci è comune, secondo la fede che ci è comune. Menziona l'altra caratteristica di un credente maturo e partecipe della fede comune, la fede che ci è stata trasmessa, non una fede che è venuta da chissà dove, ma è stata trasmessa fedelmente da generazione a generazione a generazione. Prima menziona Paolo l'aspetto verticale tra padre e figlio spirituale, adesso menziona l'aspetto orizzontale, che tutti siamo partecipi comuni insieme della stessa fede. Questa è un'altra caratteristica, mantenerci saldi, fermi su questa verità, non cercare qualcosa di nuovo, l'ultimo trend, l'ultima cosa che è spuntata dall'America che non finiscono più, no. La fede comune è quello che ci sostendrà, ci darà la forza per continuare fino alla fine. A che punto ti trovi nel percorso verso la maturità questa mattina? Sei ancora un bambino nella fede? Una bambina nella fede? Un bebè? Un neonato? Forse non sei neanche neonato ancora, devi ancora ricevere la vita spirituale in te. Vediamo che Tito incarna le caratteristiche menzionate prima, non in un modo perfetto, però ovviamente lui rispecchia la fedeltà, era pieno di fede, aveva un conoscimento della verità per poter insegnare ad altri, aveva gli occhi posti sul traguardo, come vedremo nel capitolo 2. Voglio finire raccontandovi una storia storica che è successo nel 1600. Volevo portarvi l'immagine, l'illustrazione di Asterix e Obelix, però non ho trovato un riferimento storico di un assedio, ma questo assedio di Candia è molto interessante, è considerato l'assedio più lungo della storia. Le forze ostili che circondavano questa piccola città sembravano di essere molto più forti. E Candia apparteneva alla Venezia del 1600, la città di Candia era l'unica città che non era stata ancora invasa dalle forze ottomane. E sapete dove si trovava questa città di Candia? Interessante. Sull'isola di Creta. C'era questo ultimo assedio, questo ultimo avamposto, dove ancora le forze ostili non erano riusciti a sopprimere. E l'impero ottomano assediò la città di Candia in Creta per 22 anni. Alla fine dell'assedio 29.000 uomini erano caduti e soltanto 3.600 erano rimasti. Poche persone erano rimaste alla fine di questo assedio. L'immagine delle forze ottomane e musulmane che occupavano tutta l'isola di Creta, a parte questo piccolo avamposto di Candia, rispecchia la nostra chiamata. È lo stesso di noi. Siamo sotto assedi, la pressione è forte, viviamo in un contesto contrario alla parola di Dio. La domanda è questa: riusciremo a rimanere salvi? Non per un giorno, non per due giorni, a lungo termine, finché il Signore tornerà. Riusciremo a rimanere? Sicuramente il costo sarà alto, la pressione sarà forte, saremo tentati di scendere a compromessi. E l'assedio sarà lungo, però voglio che ci facciamo coraggio. Non abbassiamo mai le nostre difese, perché per quello che abbiamo visto e quello che vedremo ancora, abbiamo tutti gli attrezzi, abbiamo l'alimento spirituale di cui abbiamo bisogno per farcela. Amen. L'avamposto di Dio deve rimanere. Quale altra speranza ha il mondo per entrare in contatto con la verità della parola di Dio, se non lì dove viene predicata la sua parola? Abbiamo le attrezzi, abbiamo gli alimenti per essere quell'avamposto di Dio in territorio ostile. La chiamata, la sfida è quella. Rimbocchiamoci le maniche, continuiamo avanti, prendiamo testimonianza. In un mondo perverso, in un mondo corrotto, noi rimarremo fedeli alla parola di Dio. Preghiamo. Caro Gesù, tu sei il padrone, questo che ci dà molto incoraggiamento. L'avamposto può sembrare tremolante alcune volte, può sembrare debole alcune volte, però quando ci ricordiamo che Dio è in essa, non sarà sconvolta. Signore, questo ci dà grande forza, grande sicurezza, grande speranza per poter farcela fino alla fine. Signore, abbiamo parlato in termini generali, comuni, ma io ti chiedo per ognuno dei miei fratelli, delle mie sorelle, che adesso usciranno di nuovo nel mondo, prenderanno il loro posto, nei loro posti di lavoro, in famiglia, saranno tentati di di scendere a compromessi, di non vivere come tu vuoi che viviamo. Io ti chiedo di darci la forza. Aiutaci, Signore, a diventare sempre più figli tuoi, come tu vuoi che siamo, forti nella fede, crescenti nella nostra conoscenza della verità, con gli occhi posti sul traguardo della speranza che è preservata per noi. E noi sappiamo, Signore, che per la Tua misericordia, per la Tua grazia, noi continueremo ad essere fedeli e Ti chiediamo il Tuo aiuto ad esserlo sempre di più. Nel nome di Gesù. Amen.